vite che non sono la tua. Fuori combattimento, storie vere di pugili, di Angelo Ferracuti.
Mio padre Erzko, soprannominato Harry, questa storia me l'ha raccontata tanti anni fa là a Miami, dove eravamo andati in vacanza. L'ha raccontata un mattino all'improvviso e ha continuato a raccontarla per tutto il resto della sua vita, senza stancarsi mai, fino ai suoi ultimi giorni. Ognuno di noi ha una sola epica, un solo racconto importante. E quello era il suo, Cristo Santo. Un racconto colossale che stava dentro la sua memoria affollata, lassù, in alto, sopra tutti gli altri, e pesava come un macigno. Come sempre uno solo, era stato il destino di trovarsi quel primo settembre del 1939 nella città polacca dove era nato, Belchatov, mentre i soldati nazisti invadevano l'Europa. Strana sorte la sua. Aveva 14 anni quando i caccia tedeschi volteggiavano nei cieli plumbei come avvoltoi, sganciando bombe e bombardando quartieri agglomerati di campagna come furie. 4 giorni dopo occuparono la città, da cielo e da terra, avanzando con i cingolati. Gli ebrei come mio padre nel ghetto erano derisi per le strade, gli oggetti liturgici furono bruciati nelle sinagoghe. La gente fu sfrattata dalle case, picchiata, umiliata e mandata ai lavori forzati. Pochi giorni dopo Francia e Inghilterra dichiararono guerra alla Germania e così scoppiò il secondo conflitto mondiale. Lui era un uomo duro e violento, perdeva la calma con niente. La mamma lo giustificava dopo quegli alterchi rabbiosi, diceva che era vittima del suo passato spaventoso, di quello che aveva vissuto lì, in quel campo, ad Auschwitz, le torture subite, diceva che dovevo capirlo. Io lo guardavo, mentre lavorava nel nostro negozio di ortofrutta a Brooklyn, mentre torvo, imbronciato, tirava su cassette pesanti, imprecando. Sapevo che era stato un pugile e avevo molta paura di lui. Mio padre Harry, che allora, quando scoppiò la guerra, aveva solo 14 anni, raccontò che in quei giorni suo fratello Aria, più giovane e ingenuo di lui, era andato a registrarsi al comando tedesco. I militari dicevano che l'avrebbero portati a lavorare, ma quelli che si erano presentati erano tutti scomparsi. Nessuno di loro aveva fatto ritorno a casa. Allora lo raggiunse, cercò di dissuaderlo. «Ti stai mettendo nei guai, devi andartene di qui», gli disse. Poi, per farlo fuggire, fece finta di essere ubriaco, barcollando e singhiozzando. E mentre quell'altro scappava, lui fu arrestato. Lo torturarono, riempendolo di botte, gli ruppero le ossa delle mani, poi lo misero sopra un treno, destinazione ignota. «Fummo svegliati nel cuore della notte e ammassati in vagoni bestiame», raccontava. «Mi sembrò che il viaggio durasse una settimana, senza niente da mangiare e da bere, in uno spazio minimo pervaso dal tanfo delle nostre feci», raccontava e raccontava, abbassando il tono di voce quasi con vergogna. Alla fine si sentirono solo i moribondi esalare il loro ultimo respiro sotto i nostri piedi. Dio non esisteva più. A mio padre fu tatuato sul braccio il numero 144.738, ma aveva un segreto. Pochi giorni prima di essere arrestato e condotto nel campo di Auschwitz, stava per sposarsi. Lo aveva detto a sua madre, aveva chiesto aiuto a suo fratello. Stava per sposare Lea, il suo grande amore. La storia di mio padre, Harry Haft, poi è diventata anche un fumetto. Così ha fatto il giro del mondo. E adesso è addirittura un film in cui il suo personaggio è interpretato da Ben Foster. Lì ad Auschwitz, come tutti i lager del mondo, gli ufficiali dividevano i deportati in due file, quella di sinistra e quella di destra. Mettevano a sinistra vecchi, malati, gente gracile. Dicevano loro che gli avrebbero dato da mangiare e poi li avrebbero portati a fare una comoda doccia. Invece quei poveracci, diceva mio padre, quei poveracci finivano direttamente nelle camere a gas. Gli altri come lui li conducevano nelle baracche e subito l'indomani nelle squadre di lavoro. Così fu affidato al crematorio, raccontava. Doveva infilare i cadaveri nei forni. Grazie. Sentire in gola tutto il giorno quell'odore nasoabondo di carne bruciata. Un uomo aveva trovato sua moglie tra i cadaveri. Aveva cominciato a urlare. Stava per scoppiare, diceva mio padre. Avrebbe preferito morire che stare in quel campo del sangue. Quando cominciò a urlare, le guardie lo avevano arrestato e stavano per fucilarlo. Lo salvò Snyder, un ebreo diventato capo che indossava la divisa dell'esercito tedesco, mandandolo alla miniera di carbone di Yavorno. Lì perse il senso del tempo. Mentre lavorava pensava sempre alla sua Lea. Immaginava di stringerla, baciarla, mentre si spezzava la schiena battendo come un forsennato col piccone contro la roccia. Un giorno questo Snyder, il suo protettore, disse che voleva parlargli. «Ho in mente nuovi progetti per te, ragazzo». Dissi a mio padre che l'aveva visto al lavoro. Era forte, robusto, era molto tenace. «Tu non sei uno che si arrende, ragazzo», gli disse. «Se vuoi sopravvivere in questo inferno devi lottare come una tigre. E io voglio metterti alla prova. Tu diventerai un pugile». Mio padre disse che non aveva mai tirato di boxe, non sapeva neanche da che parte cominciare, gli venne persino da ridere. Ma quell'uomo insistette e lo convinse. Poi gli insegnò i fondamentali, come si colpiva, gli insegnò a difendersi, mettendosi in guardia, e mio padre accettò di combattere, anche perché non aveva altra scelta. Era sicuro che l'avrebbero ucciso se si fosse rifiutato. Mio padre raccontava che l'incontro era un atto di puro sadismo e non aveva round. Si combatteva a mani nude fin quando uno dei due riusciva a resistere. Combattevano per divertire gli ufficiali e le loro famiglie e il perdente veniva riportato a Auschwitz, dove sarebbe morto. Quando lui raccontava, in determinati momenti aveva delle crisi. Si fermava, non riusciva ad andare avanti. Rivedeva le scene di quegli uomini già mezzi morti che lui riempiva di cazzotti, giocando al gatto col topo per divertire il pubblico. Gli ufficiali lo incitavano: «Dai Harry, stendilo, uccidilo!» Anche i loro cani, i lupi, abbaiavano, tra di loro scommettevano, ma lui era talmente feroce, era talmente crudele e spietato che presto lo soprannominarono la Belva Giudea. Mio padre ne mise al tappeto diversi su quei ring improvvisati all'aperto, stremati dalla fatica, gente che il giorno lavorava in miniera. Intanto il suo protettore, Snyder, aveva fatto di lui il suo cavallo di battaglia, accattivandosi le simpatie dei comandanti. Mentre combatteva, i graduati, i tedeschi ubriachi, si divertivano a vedere quell'orribile tiro al piccione. Uppercut, diretti e ganci finivano per massacrare le mascelle di quegli sconosciuti. Maciullavano i loro labbri, spaccavano le arcate sopraccigliari, lordandole di sangue. E mio padre, Dio Santissimo, sapeva solo che doveva farli fuori. E poi sapeva che quel porco di Snyder s'arricchiva con le scommesse. Ma lui non aveva altra scelta. Doveva uscire vittorioso da quei combattimenti per salvarsi la pelle. Era disumano, crudele, ma si trovava in un campo di concentramento. Era ebreo. E se solo avesse perso il match, il suo destino era segnato. Sarebbe finito subito nei forni di Auschwitz. Per un periodo andarono piuttosto bene. La domenica combatteva, il resto della settimana se ne stava al campo, mangiava buoni pasti e il suo protettore gli passava anche qualche bottiglia di whisky. Ma un bel giorno arrivarono da Berlino due generali della Gestapo e con loro c'era uno sfidante temibile, il campione francese dei pesi massimi. Questa volta si sarebbe trovato di fronte un pugile vero e questo significava che stava rischiando la pelle. «Quel pugile era veramente forte, picchiava duro», raccontava mio padre. «Per lui le cose si stavano mettendo male. Sentiva le voci intorno mentre il suo avversario lo colpiva. Quelle voci crudele e spietate incitavano il francese. E mio padre pensava a Lea ogni volta che veniva colpito, al suo sorriso timido che diventava una specie di smorfia. Pensava che presto sarebbe caduto a terra e non l'avrebbe più rivista. Pronunciò il suo nome. Non sarebbe mai più tornato a casa». Quel demonio lo stava annientando, aveva la vista annebbiata e le ferite che sanguinavano sugli zigomi. Gli occhi iniettati di sangue, era diventato un macello quell'incontro e sembrava non finire mai. Mio padre cercava di difendersi, serrando i pugni, raccontava, senza più le forze. scappando verso l'angolo in cerca di una trega, ma quello era un campione. Sapeva come colpire. Adesso anche il naso sanguinava e non riusciva a respirare per quanto era forte il dolore. Il suo corpo stava cedendo. Ma a un certo punto il francese si scompose, fece un passo falso. Poteva succedere anche a un campione. Bastava che si scoprisse, si aprisse un varco nella guardia ed eri fottuto. Allora mio padre lo colpì prima con un diretto, poi con un montante. Fu contato, tentò di rialzarsi facendosi forza sulle ginocchia, ma alla fine non ce la fece a rimettersi in piedi. Era salvo, aveva vinto. Mio padre aveva la faccia diventata una maschera di sangue, ma era vivo, aveva vinto, era vivo. E adesso piangeva di gioia. Mio padre vinse 75 incontri, tutti per KO, perché ad Auschwitz non era previsto vincere i punti. Vincevi o perdevi, sopravvivevi o morivi. Non c'erano arbitri, né giurati, né secondi all'angolo ad aspettarti con la spugna e l'asciugamano. Non c'erano giornalisti, cronisti della televisione. Non c'era il massaggiatore che ti spalmava la crema sulle ferite. C'era solo la violenza di pugni sferrati a mani nude. C'era il sangue delle ferite, un pubblico di uomini feroci in divisa, i cappelli con i simboli del nazismo, uomini e donne tedeschi che volevano il sangue, la morte, lo sterminio. Ma nella primavera del 1945 l'Armata Rossa di Stalin stava per liberare la Polonia. La notte nel campo di mio padre e i suoi compagni sentivano gli spari in lontananza. Una notte il campo fu evacuato, i prigionieri condotti lungo le strade sterrate in quelle che chiamarono Marce della Morte. I nazisti distruggevano i lager e li facevano spostare facendoli camminare sotto la neve, al freddo, stremati. Marciarono per giorni e giorni, scortati dai gendarmi, dai soldati con i fucili puntati. Solo poche centinaia sopravvissero, molti morirono durante il tragitto, cadendo a terra senza rialzarsi. Altri ancora, già denutriti e malati a causa della segregazione, morirono nei vagoni di stenti durante il viaggio. Morirono accasciandosi, espirando sopraffatti. Mio padre fu tra i pochi che riuscì a raggiungere Hamburg, dove c'era una fabbrica che costruiva aerei militari, il campo di Globroses in Bassa Slesia, e poi fu trasferito di nuovo a Flossenburg. Intanto gli aerei russi sorvolavano intorno e durante un altro trasferimento nel campo di Kaufering, era in aprile, riuscì a scappare, perdendosi nella macchia. I soldati tedeschi spararono raffiche di mitragliatrice, uccidendo altri fuggiaschi, ma lui riuscì a farla franca. E dopo 4 anni di prigionia, era finalmente libero. Vagò per giorni nei boschi, poi incontrò alcuni militari americani e dopo 4 giorni di viaggio su treni e vecchie corriere, riuscì a tornare nella sua città, in Polonia. Dopo tutto quello che gli era successo, mi raccontò che a Belkatov si sentiva uno straniero. Appena arrivato in città aveva già deciso di andarsene. Cercò Zoska, l'amica di Lea. Abitava ancora nella sua casa, in un quartiere di periferia, e quando lo riconobbe lo fece accomodare. Disse che sua madre e le sue sorelle erano state deportate a Treblinka, senza più tornare. Di quello era sicura. Mio padre ammutò lì per qualche secondo, poi chiese in lacrime. «E Aria, mio fratello?» Sperava che almeno lui si fosse salvato. Zoska rimase in silenzio, non voleva dargli anche quella notizia terribile. Ma alla fine mio padre, testardo come pochi, insistette e lei vuotò il sacco. Aria era andato a combattere con i partigiani, disse la donna. Ma purtroppo era morto durante un'imboscata. E Lea, che notizia aveva di lei? L'amica gli disse che non ne sapeva molto. Gire, ma non sapeva dove. Comunque non era stata deportata. «La ritroverò», disse mio padre prima di salutarla. «Sono sicuro che un giorno la ritroverò». Per un periodo, finita la guerra, mio padre Harry è vissuto in un campo profughi, su al nord della Polonia, al confine con l'Austria, così raccontava. Ma il suo sogno, diceva, il suo sogno era quello di andare in America. lì, nel paradiso del pugilato. Il suo sogno era il paese di Dempsey e Joe Louis, quello dei pugili raccontati da Hemingway. Sarebbe diventato ricco, sosteneva, ricco sfondato. Era il 1946 quando vinse il campionato organizzato dall'esercito americano a Monaco di Baviera, ricevendo una targa dal generale Lucius Clay, che era stato il braccio destro di Eisenhower. C'è una foto dove si vede lui con in mano il trofeo e dove accenna un sorriso compiaciuto, quasi una smorfia, anche se non rideva mai. Era sempre arrabbiato, perdeva facilmente la calma e collerico menava le mani. Così l'ho conosciuto io, mio padre. Però la sua vita è stata davvero incredibile. Diventato pugile nell'inferno di Auschwitz, era riuscito ancora a vincere. Era ancora vivo, raccontava. Non l'avevano cacciato sotto neanche questa volta. Ma il suo sogno, il vero sogno di mio padre, era diventare un pugile famoso. Allora sognava di diventare campione del mondo e finire su tutte le prime pagine dei giornali e così ritrovare la sua Lea. Dopo tutto quello che ho passato, cosa vuoi che possa farmi un uomo con i guantoni? Diceva Spavaldo a quei tempi. Aveva solo 23 anni quando nel 1948 riuscì veramente ad imbarcarsi su un piroscafo. Una traversata lunghissima, raccontava. I poveracci come lui stavano tutti stipati sul ponte, sbarcando nel New Jersey, dove lo aspettava il vecchio zio Samuel. Mio padre non era uno che si dava per vinto, e adesso il suo sogno... E adesso il suo sogno, quello di diventare un campione, era finalmente a portata di mano. La sua attività di pugile professionista cominciò subito bene. Trovò un procuratore che investì su di lui e vinse 10 incontri di seguito. 10 incontri di seguito. Tutti per KO. I giornali dell'epoca cominciarono a parlare del pugile, soprannominato Herschel l'ebreo. L'uomo che era sopravvissuto al lager grazie alla boxe, ma ebbe anche delle battute d'arresto. Tra il 1948 e il 1949 combatté 21 incontri. Collezionò 13 vittorie, di cui 8 prima del limite e 5 sconfitte. Ma la sua ultima grande occasione fu sfidare Rocky Marciano, soprannominato l'intoccabile, uno dei più grandi e potenti pugili di tutti i tempi, ritiratosi imbattuto nel 1956. L'incontro si tiene all'auditorium di Rhode Island a Providence. Rocky Marciano era in grande ascesa. L'anno prima aveva messo KO Bilazarian in 92 secondi e da luglio a dicembre aveva combattuto altri 10 incontri, vincendoli tutti prima del limite. Era un combattente, ma non aveva molto stile, andò all'attacco e subito il suo avversario reagì colpendolo duro, al corpo e al viso. Già al secondo round il forte pugile americano lo colpì ripetutamente e al terzo arrivò un gancio sinistro che lo mise al tappeto. Mio padre non si rialzò e lì finì per sempre il suo sogno. Per tutto il resto della vita disse che era stata la mafia americana a minacciarlo prima dell'incontro, che era stato pagato per perdere, come il pugile di un racconto di Hemingway che scommette 50 bigliettoni. Questo è anche il titolo sulla sua sconfitta. Per il resto cercò di fare una vita normale. Sposò mia madre Miriam lo stesso anno di quella cocente sconfitta. Aprì un piccolo negozio di ortofrutta a Brooklyn. Nacqui io e altri 2 figli, ma restò un uomo malvagio e rabbioso. Lea, mio padre Harry, la rivide davvero quella volta che andammo a Miami. Così accennò. Forse per pudore rispetto a mia madre. Erano passati tanti anni, ma non l'aveva mai dimenticata. Il pensiero di Lea gli era rimasto dentro tutto quel tempo. Il ricordo di quell'amore lontanissimo degli anni giovani lo... Il Il ricordo di quell'amore lontanissimo degli anni giovani lo aveva custodito gelosamente, a dispetto di tutto e contro tutti, nel reparto di Auschwitz, durante quei feroci combattimenti, quando marciava stremato e affamato nella neve, anche dopo. E adesso lei era lì, smagrita e pallida, in quella casa della Florida, dove un cancro la stava divorando, quando si incontrarono. Erano stati felici, anche se era durato poco in quell'epoca disgraziata. Quella per loro era stata la felicità.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.